Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto lunedì 22 gennaio 2024, promosso dalla Diocesi di Trieste, Servizio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, presso la Chiesa Valdese di Scala dei Giganti 1 a Trieste, sul tema The Game, la rotta balcanica, Trieste e il Silos. Moderati dal pastore Peter Ciaccio, ospiti Giampaolo Sarti, giornalista, Giuliano Zerial e padre Giovanni Lamanna, della Compagnia di Gesù, direttore della Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus.
Buonasera a tutte e tutti, e intanto vi ringraziamo di essere venuti in questa fredda serata. La settimana scorsa faceva più freddo, però insomma vi ringraziamo perché insomma il tema è importante ed è importante essere qui. Questo è diciamo la conferenza, ecco, nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che ha diverse iniziative. Una delle iniziative è la conferenza, ecco, il dibattito pubblico, e oggi parleremo di un tema molto importante. Qual è la ratio dietro questo dibattito che abbiamo scelto? Ogni anno, ecco, forse magari non tutti sanno, ecco, cos'è, magari non tutti vengono dal circuito delle chiese, ecco, ma la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è un'iniziativa che ha credo un centinaio d'anni. Sì, sì, 120. E ogni anno, un po' come le Olimpiadi, ecco, viene assegnato a un paese con qualche anno di anticipo, e l'anno, insomma, il paese che è stato scelto 5 anni fa per preparare i materiali di quest'anno è il Burkina Faso, e allora, ecco, abbiamo pensato di onorare chi ha preparato questi materiali per noi, trattando il tema della migrazione. Ora è chiaro che diciamo che Africa è molto più che il discorso sulle migrazioni, ecco, però diciamo che l'impegno delle chiese, spesso le chiese si ritrovano insieme a lavorare su questo discorso dei migranti, e vorrei ricordare che l'ecumenismo nasce in Africa, quando erano i nostri missionari a emigrare, ecco, in Africa, e insomma, immaginate il missionario protestante che arriva al villaggio e parla di Gesù, e dopo un pochettino quelli del villaggio dicono: ma senti, l'altro giorno è passato un altro che mi parlava di Gesù, ecco, mi parlava dello stesso Gesù, magari era cattolico, no? Ma c'hai ragione tu o... Insomma, ecco, diciamo che la prima domanda, perché finché ognuno era, e torniamo al discorso che poi anche di questa sera, finché ognuno stava nei propri confini, no? Cuius regio, eius religio, no? Dicevano, si diceva nella pace di Augusta, e magari gli incontri erano sporadici. L'Africa ha posto alle chiese cristiane, ecco, la questione dell'unità, o comunque di come del rapporto all'interno del cristianesimo. Ma non è di questo che parleremo questa sera. Parleremo di una questione molto locale, questa cosa che si chiama The Game, che immagino molti di voi avranno. Non vi vedo molto gamer, ecco, però insomma avrete figli, nipoti coi videogiochi, The Game si riferisce a quell'esperienza, traslata in un'altra situazione, ovvero faccio un gioco, perdo, nel gergo di chi fa i videogiochi muoio, e ricomincio da capo. Ecco, questa esperienza è stata traslata da i migranti sulla rotta balcanica per descrivere il loro venire a Trieste, spesso in transito, e dunque questo tentativo di venire in particolare dalla Bosnia, attraversando i confini di Croazia e Slovenia e Italia, e se vengono intercettati, appunto, restando nel campo semantico dei giochi, muoiono e tornano indietro e ricominciano da capo. Ecco, ci sono persone, uomini e donne, che hanno fatto questo game, che ci hanno provato anche 20 volte.
E che ci muoiono, ecco, davvero.
Ecco, alcuni muoiono davvero e non possono ricominciare. Ecco, giustamente mi ricorda uno dei nostri ospiti che ora vi presento. E, ecco, ma questo è il tema, e legato alla questione del silos. Ecco, esiste un luogo concreto, un punto di arrivo, ecco, qui a Trieste, e dunque ne parliamo con persone che possono raccontarci quello che hanno visto, possono riferirci quello che hanno ascoltato, possono darci il loro punto di vista. E dunque vi presento i nostri ospiti, e comincio qui da chi è vicino a me, Giulio Zeriali, che è operatore della Diaconia Valdese qui a Trieste, e poi abbiamo Giampaolo Sarti, che è giornalista del Piccolo, e poi più lontano da me, io lo vedo poco ma spero di ascoltarlo meglio, ecco, padre Giovanni Lamanna, che è il nuovo direttore della Caritas. E vi diamo il benvenuto qui in questa chiesa, e vi lascio la parola.
Allora, buonasera a tutti.
Allora, io avevo ancora i capelli, quindi parlo di una decina di anni fa.
Eravamo in due.
lui è messo meglio anche lui. E si iniziava a Trieste a parlare di rotta balcanica. Mi ricordo proprio il giorno esatto in cui era un'estate, attorno giugno-luglio, giornate di pioggia, sapete, d'estate quando ci sono quegli acquazzoni, ecco, ricordo, mi dicevano: ma vai a fare un salto al silos, vai a dare uno sguardo al silos e vedere cosa succede. Io non sapevo nemmeno cosa fosse il silos, sapevo che c'era la stazione ferroviaria, è un enorme capannone abbandonato. Vado, avevo dei mocassini estivi, e mi ritrovo in una palude di fango, e dei ragazzi che avranno avuto tra i 18 e i 25 anni, forse qualcosa di più, in nelle prime capanne. Scrissi il primo articolo, il chiamiamolo anche reportage, e negli anni successivi fu sostanzialmente un copia e incolla di quel reportage. Per dire cosa? Che nel corso di tutti questi anni, mesi, settimane, giorni, attualità, nessuno da parte del mondo istituzionale, questa è una denuncia, un'accusa che io faccio, ha preso davvero in mano la questione, se non delicatamente, formalmente, superficialmente, adducendo problematiche di vario tipo. E noi dobbiamo anche ringraziare le persone che vanno poi a mettere le mani, a sporcarsi le mani, e l'altro mondo, anche istituzionale, se vogliamo, che è quello che io conosco di più, della Chiesa Cattolica di Trieste, che mi è più vicina per ragioni personali, che altrettanto si sporcano le mani e stanno vicino a queste persone. Allora, vi assicuro che parlare di questi argomenti con le istituzioni, dunque i politici nostrani, e non ho problemi a fare nomi e cognomi, perché da giornalista gli interlocutori li abbiamo e le domande le facciamo, di fronte a delle domande le risposte, come dire, nicchiano talvolta, o addirittura sono risposte come dire, chi se ne frega? Cioè, questa è la risposta in sintesi. Al che mi sono chiesto se qual è la ratio fondamentalmente, ma non vorrei dare risposte, cerco di fare delle domande. L'altra cosa che negli ultimi mesi, direi, mi ha un po' così fatto pensare è stata un'affermazione che ha fatto il mio amico Don Valerio. Siamo stati insieme al Silos di recente, sporcandoci le scarpe, ecco, per farvi capire poi... Noi ci sporchiamo le scarpe, no? Ma le persone poi vivono là dentro, vivono in mezzo ai topi, vivono tra gli scarafaggi, tra gli escrementi, respirano di continuo un odore di immondizia, di discarica. Ma Valerio, perché poi io, essendomi ormai abituato anche a frequentare quei posti, non avevo occhi, perché quando sei abituato troppo a volte a vedere delle situazioni non ti rendi conto. E lui mi disse: ma sai cosa, Giampaolo? Queste persone conservano la loro dignità. Mi colpì questa frase, gliela misi anche sul giornale. E io poi scrissi: la dignità se la sono presa loro, perché non gliela diamo noi la dignità lasciandoli vivere in quelle condizioni. Se la sono presa, perché nonostante quelle condizioni cercano di essere puliti, di accoglierti con un sorriso, di darti anche quel poco che hanno. Volevano darci da mangiare, condividere con noi quello che stavano preparando. Finisco questa premessa per poi dare la parola agli ospiti. Mi capitò ormai 4 anni e mezzo fa di fare un reportage dal di dentro, cioè mi sono travestito da profugo. E non ci è voluto molto, soltanto un po' più di abbronzatura in più per restare un po' sui luoghi comuni, qualche vestito un po' più trasandato, e ho trascorso un'intera giornata facendo finta di essermi addormentato lì, quindi svegliandomi molto presto con loro e trascorrendo l'intera giornata facendo finta di essere in quel caso un kosovaro, perché fare l'afgano tra gli afghani non è proprio il caso. E, capitai per sfortuna di venerdì, perché non avevo pensato, quindi mi trovai anche nella loro preghiera con una serie di situazioni anche un po' pericolose per certi versi. Però poi il grande insegnamento che mi arrivò da quell'esperienza fu di essere stato io accolto da loro, perché loro credettero, cioè c'erano cascati, pensavano veramente che fossi un profugo, quindi si preoccupavano di darmi da mangiare, di portarmi alla Caritas e per farmi mangiare alla mensa, e lì testai personalmente che bastò fingere di dare un nome, mi ricordo ancora Kerim Berisha mi venne in quel momento, mangiai benissimo. Poi evidentemente ho la faccia da affamato e quindi questi ragazzi mi portavano ancora da mangiare, e fu un'esperienza mia di accoglienza tra ragazzi che hanno necessità di accoglienza. Non solo, si preoccuparono allora di festeggiare il mio arrivo andando in un supermercato prendendomi un'aranciata per brindare. E così poi fu veramente una giornata straordinaria, che poi raccontammo anche in versione teatrale, anche questa fu un'esperienza bella che abbiamo fatto qui al Teatro Miele a Trieste. Tutto questo per dire che, e vorrei partire proprio da te, perché ci sono persone che magari noi giornalisti sporadicamente raccontiamo, poi c'è chi sta ogni giorno, cioè va in Piazza Libertà ogni giorno, con il freddo, porta da mangiare, si preoccupa di tutti. Se non ci fossero queste persone, avremmo di fronte dei drammi. Già è un dramma, già questa cosa fa schifo dal punto di vista umano, urla vendetta una cosa del genere, ma io penso che se non ci fossero loro avremmo situazioni ancora peggiori. C'è il freddo, ci sono persone che si accendono il fuoco, è successo meno di 10 giorni fa, incendi. Io ho visto giocattoli, non è che se li portano gli adulti, giocattoli, ho visto passeggini. Allora, ogni sera a portare da mangiare, che realtà, cosa vedete umanamente proprio?
Allora, buonasera a tutti e a tutti. Devo dire che chi fa questo lavoro, siamo una rete molto vasta di organizzazioni. C'è la rete solidale, il nucleo fondamentale, e È molto vasto e comprende appunto moltissime organizzazioni. Oltre a Diaconia Valdese, l'International Rescue Committee, che si occupa con i mediatori di lingua urdu e pashtu di andare a incontrare le persone e fare monitoraggio e quindi contare di fatto e dare un po' una dimensione anche sociologica, volendo, al fenomeno. Ci sono un sacco di altre realtà, la comunità di San Martino al Campo, la Caritas, Donc Humanitarian Medicine, ICS Ufficio Rifugiati, Linea d'Ombra, e poi la comunità di Sant'Egidio, e poi Save the Children, e poi il CIR, e poi un sacco di altri piccoli collettivi con Non in Kitchen, come il collettivo Alto, Rotte Balcaniche Alto Vicentino, e tutte le realtà che girano intorno alla Piazza Libertà. Sono un sacco le persone e le organizzazioni che fanno questa attività, ognuno con i suoi metodi, ognuno con i suoi ruoli, ognuno con le sue inclinazioni.
E anche da fuori Trieste, perché tantissimo, ci sono tanti ragazzi Trieste, che vengono da fuori Trieste.
Gli scout hanno riempito l'estate con le attività in piazza, e quindi è una realtà che non vivrebbe senza l'impegno di tutte queste organizzazioni. Dico questo perché vive soltanto grazie all'impegno di queste organizzazioni, perché lo Stato, nelle figure per esempio del Comune e della Prefettura, non ha fatto niente in questo momento, anzi ha rifiutato decisamente di risolvere la questione. E noi, con la nostra attività di monitoraggio, incontriamo le persone, gli chiediamo da dove vieni, dove vai, cosa vuoi fare, come ti possiamo aiutare, fondamentalmente, molto. E poi, ovviamente, in base alle risposte si apre un ventaglio di soluzioni o di problemi che questo incontro ci pone. Io credo che le persone che noi incontriamo sono per lo più, nella grande maggioranza, afghane, poi vengono i pakistani, i bangla, cioè i bengalesi, i nepalesi, famiglie curde turche, cioè sia del Kurdistan turco sia della Turchia, e poi un altro infinito numero di nazionalità. Stanno tornando i siriani. Abbiamo da un paio di mesi di nuovo una grossa fetta, circa il 5-6%, che sono giovani, anche molto giovani siriani. E la maggior parte passa, se ne va, il 70%, ma poi c'è un 15% che decide di restare, e questi qua devono restare al Silos per lunghissimi mesi. Dopo un viaggio tremendo, dopo la rotta balcanica, una delle rotte balcaniche, perché non si può parlare di una sola rotta balcanica, che è una rotta di violenza, è una rotta di soprusi, di traumi. Non possiamo non parlare cioè quando abbiamo davanti una persona che arriva a Trieste, non possiamo tenere in conto che ha passato la frontiera turco-bulgara o iraniano-turca, dove sparano. Sulla frontiera bulgara c'è Frontex, è un'agenzia europea finanziata con i soldi dei cittadini, che respinge illegalmente le persone utilizzando le tecnologie più sofisticate, ma anche la rabbia dei cani in mano alle polizie. Non possiamo non pensare ai respingimenti sia in Albania che in Bosnia, che fra Serbia e Bosnia, oppure ormai è riconosciuta la violenza che la polizia croata ha utilizzato sulle persone. È una rotta di morte, perché ci sono un sacco di organizzazioni che lavorano su il riconoscimento delle salme. In Bulgaria gli obitori sono pieni di corpi di persone che non hanno nome, che vengono sepolte in mass graves, in fosse comuni. E ogni persona porta sulla propria pelle queste storie, insomma. E noi dobbiamo sempre tenere conto, fondamentalmente. E quello che poi si ritrovano davanti, se decidono di stare a Trieste, sono mesi di silos. 3-4 mesi di silos. Io ci ho fatto colazione stamattina al silos con un chai, una parata, una piadina, un ciapati fritto, fondamentalmente. Seduto là tranquillamente, ed è quello che diceva Giampaolo, è vero, c'è una grandissima dignità in quel posto. Non si chiama più silos, si chiama Kandwala o Kandar, che vuol dire casa vecchia in pashtu e in urdu. E la forza delle organizzazioni solidali ha riempito quel silos di tende, di strutture per cucinare, cioè ci sono degli ottimi taglieri di pietra dove la gente tira i ciapati, le piadine, no? Da poi fare la legna da ardere, che poi Non è stato un focolare quello che ha dato fuoco, ma è stato qualcuno che fumava in tenda e poi gli è caduto e a quattro tende sono andate a fuoco. Sì, un ragazzo pakistano è arrivato e ha detto: mi hai bruciato la tenda, non è che mi dai una mano? Sì, vediamo di capire qualcosa. Sì, diciamo, vabbè, insomma, abbiamo incontrato le persone che hanno perso la tenda in quel piccolo incendio. Quindi la storia, sarebbe anche interessante ragionare un po' sulla storia del Silos, che nasce come struttura per le granaglie, e come parte della frontiera della ferrovia meridionale dell'Austro-Ungheria, fino alla caduta dei dazi doganali, cioè al ritorno dei dazi alla fine dal Porto Franco. È stato abbastanza non utilizzato fino al 43, quando i tedeschi hanno iniziato a usarlo come struttura di partenza per i treni da cui venivano deportati ebrei e antifascisti. Ci sono alla mostra adesso presente a Risera, destinazione Lager, ci sono dei pannelli che parlano proprio dell'utilizzo del silos come punto di raccolta di partenza verso i campi di sterminio. Sono partiti 159 treni dal silos verso quelle destinazioni. E poi nel dopoguerra è stato usato ironicamente come è già stato un posto dove i profughi hanno trovato il rifugio. C'è un libro interessante della moglie di Magris che parla di queste storie e di come migliaia di persone fino a fine anni 50 hanno vissuto in quello spazio, che era fatto di cubicoli di legno, coperte, tirate attraverso cordini, e dove appunto i profughi istriani hanno passato il loro primo periodo in Italia, a Trieste. E poi appunto, come diceva Giampaolo, dal 2013-2014 la ripresa di quell'utilizzo. E non è la prima volta che il silos si riempie così tanto di persone. È già successo nel 2015 con l'arrivo della rotta balcanica, con quella che era la rotta balcanica aperta, no? Dopo il conflitto siriano, in cui ovviamente passavano anche i siriani e afghani pakistani che sceglievano di fermarsi a Trieste. Quella volta in prefettura c'era Adelaide Garufi e il sindaco era Roberto Cosolini, e devo dire che io quella volta lavoravo nell'accoglienza, lavoravo con i CS Ufficio Rifugiati, e quella volta è stata aperta una struttura in Rio Primario, sì, a Volmaura, che era un ex parcheggio della SAF, della Trieste Trasporti, non mi ricordo, però io me lo ricordo, l'ho aperto, cioè sono andato a portare i letti là dentro, erano 100 letti stipati in un capannone. Io ho una fotografia di quel posto, che ero angosciato da quella cosa, dicevo: ma a che punto siamo arrivati a mettere la gente a dormire nei parcheggi, nei contenitori? E oggi, a 9 anni di distanza, dico:
Nemmeno quello.
Cioè, Fratelli d'Italia ha deciso di non aprire lo spazio di Flavio Gioia, che il sindaco si era dato disponibile, e quindi la gente resta lì. Cioè, quel problema era stato risolto già, erano numeri infinitamente inferiori, erano un centinaio di persone.
Riprenderemo, se hai piacere, questo tema di, ricordami, il 2015 con
ottobre 2015
con Roberto Cosolini, sindaco, in cui ci confrontammo a lungo all'epoca sul problema, e lui mandò la CEGAS per pulire perlomeno il silos. Io ero lì presente, io mi ricordo la quantità di container per asportare la spazzatura. Fu l'unica azione, al di fuori poi di quella che hanno fatto i volontari insieme anche ai migranti di pulizia, ma l'unica azione istituzionale di pulizia. Allora, lui ha centrato un tema che vorrei che rimanesse, come dire, in sottotraccia, e Giovanni, se hai piacere, lo riprendiamo, anzi direi che lo possiamo portare subito a galla, perché lui ha parlato alcuni anni fa con un'altra giunta comunale, si decise di trovare una struttura, come dire, non definitiva, non risolutiva, di prima accoglienza per fronteggiare una situazione di emergenza, perché se le persone devono stare in strada, piuttosto al netto del sistema dell'accoglienza diffusa, che è un sistema consolidato a Trieste, che a mio avviso, ma correggetemi, funziona con tutte le criticità del caso, ma funziona, e in più si è raggiunta questa struttura di via Rio Primario, che è vicino a Valmaura, cioè Valmaura, se avete idea, tra l'altro nei pressi proprio della Risiera. Una vecchia struttura di autobus, una autorimessa, Tra l'altro, visto che lì andavano gli autisti al cambio turno, quindi dotata di docce, no? Uh-huh. E in poco tempo si riuscì a attrezzare quella struttura di brandine, coperte, ci fu anche l'intervento della Protezione Civile, e io pensai, no, ma guarda te, non so, questo palazzo c'è magari un terremoto, scoppia una bombola di gas, c'è necessità di dar posto a 50 persone. Io vi assicuro che il posto per 50-100 persone le istituzioni lo trovano nel giro di qualche ora a Trieste. Si è visto poi che si riuscì all'epoca, ma poi qual è fu il problema? Che i residenti protestarono, dissero: noi non vogliamo i migranti che girano per le nostre case. Perché poi i migranti giravano perché a volte non sapevano esattamente dove andare, perché insomma non è che c'era qualche difficoltà logistica, no? E ci fu una sollevazione popolare, gente che si oppose, ecco, la ricordo molto bene. Non so se si riesce un po' a vedere da lì. Ecco, insomma, dal punto di vista, diciamo, estetico, posso capire il suo scoramento dell'epoca, dopodiché...
Abbiamo tutta l'accoglienza diffusa noi, no?
Quindi negli appartamenti, no? Trovarsi di fronte a un hangar con le brandine è un certo impatto, ma sempre meglio che stare al freddo e nella spazzatura del silos. La prima domanda che mi viene da farti è proprio questa. Io, parlando anche con il vescovo Trevisi, ho chiesto: no, ma come facciamo? Qual è il suggerimento che la Chiesa di Trieste può dare alle istituzioni, no? Magari noi adesso abbiamo usato toni un po' forti e lo stile della Chiesa non è questo, è un altro stile, però la Chiesa ha fatto sentire la sua voce in questi mesi. Il Vescovo si è pronunciato pubblicamente, è andato anche personalmente sul posto a vedere, a conoscere le persone. Mi chiedo se poi la risposta non può essere proporre alle istituzioni una struttura ulteriore, almeno per la prima accoglienza. Tema che rimane sospeso, perché chiaramente ci vogliono risorse per gestire questo e ci deve essere anche la solita volontà politica di farlo. Lui ha ricordato la struttura attigua in via Flavio Gioia per poter adibirla all'accoglienza ai migranti. Quale può essere la risposta?
Buonasera e grazie per l'invito. La prima cosa è sicuramente... Da uomo di chiesa è bene mantenersi all'interno di una cornice che è di buona educazione e di civiltà. Ma ricordo nel Vangelo che anche a Gesù girarono e utilizzò delle modalità poco da chiesa. Ecco, grazie
poco cristiano.
Grazie, sì. Ricordo anche che la Chiesa, ad esempio, non è solo parola. Colui che è ora l'elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski, in un'occupazione a Roma, perché l'occupazione, cioè il costringere persone a vivere in luoghi indegni, non è un'esperienza solo di Trieste, purtroppo è diffusa in tutta Italia. Nell'occupazione fu staccata la corrente, è finita anche sui giornali, in televisione, e il cardinale non ha avuto nessuna preoccupazione, è sceso giù e ha riattaccato. Questo ha avuto, avendolo incontrato poi dopo, anche ripercussioni interna, cioè il fuoco amico. Ecco. Cosa è bene ricordare? Ci tengo, perché sennò ci chiudiamo sull'ultimo anello della catena. Queste persone arrivano al silos perché il nostro mondo non sta funzionando. Uno, rischiano la vita. E per l'esperienza di incontro con queste persone sono sempre più convinto che se hai la fortuna di arrivare vivo meriti accoglienza, un'accoglienza dignitosa. Quando tu dicevi ho incontrato il livello politico istituzionale e c'è un non interesse, è segno evidente di una povertà culturale e umana. Se io rappresento l'istituzione, può piacermi o non piacermi, ma ci sono delle regole, dei diritti. Siamo ancora in uno stato dove le regole siamo chiamati e ci sono le condizioni per rispettarle. Se io ho firmato la Convenzione di Ginevra, devo riconoscere il diritto all'asilo. Quando io sento parlare o leggo immigrazione irregolare, io chiedo che qualcuno mi spieghi queste persone come possono arrivare in maniera regolare nel nostro paese. Io sono anni che aspetto che qualcuno mi spieghi se io, pakistano, cristiano, nel mio paese rischio la vita perché la maggioranza è musulmana, mi dovete spiegare come faccio a uscire dal mio paese e arrivare in maniera regolare in Italia, in Europa. Quindi non possiamo scherzare. Se io sono una persona onesta e tengo alla mia dignità, devo andare oltre. Questa purtroppo è una povertà. Per cui noi discutiamo, sono a favore, sono contrario all'accoglienza, ma non c'è da schierarsi, c'è da rispettare dei diritti. Non sono buono, ma rispetto i diritti di queste persone. Cosa ci guadagniamo noi a offendere la dignità di queste persone? Qualcuno mi deve spiegare?
Sì.
Cosa ci guadagniamo noi a offendere in maniera gratuita la dignità di queste persone? Che hanno già pagato un prezzo altissimo. E loro credono veramente nella vita. Ci insegnano a dare valore alla vita. Basta riconoscere la loro dignità. Noi dovremmo essere alla frontiera ad abbracciare queste persone. No a chiudere le frontiere, no a costruire muri, no a creare chilometri di filo spinato. Ci dovremmo inchinare dinanzi a queste persone. Ora, se io vedo i numeri di Trieste, è un dubbio sulla capacità di gestire mi viene. Un dubbio mi viene. Non stiamo parlando di numeri che la città, la regione non può sopportare. Tenuto conto che c'è una rete più ampia a livello nazionale che può supportare, quindi trasferire le persone. Ti accolgo in maniera dignitosa e provvedo in tempi degni a ridistribuire sul territorio. Questo svuota il silos, crea la capacità di accogliere. Ora, se non accade, o mi si spiega quali sono le difficoltà oggettive, oppure devo pensare che non c'è la volontà. In tutta Italia, ci sono luoghi come il silos, che dice che il nostro paese, dopo anni e anni, continua a creare un'emergenza. L'emergenza ti può capitare il primo anno, rimani spiazzato, ma quanti anni sono che assistiamo agli sbarchi a Lampedusa, assistiamo all'arrivo in tanti modi delle persone che scappano, non scelgono liberamente. Vorrei aprire una parentesi: se noi siamo qui, questo dice di una nostra sensibilità alla questione. Noi usciti da qui dobbiamo essere capaci di sensibilizzare i nostri fratelli, sorelle, concittadini ad aprire gli occhi, a non cadere nei luoghi comuni. L'immigrato non è un nemico, non sarebbero usciti vivi dal silos. La vera minaccia siamo noi. La vera minaccia siamo noi. Allora, se noi non usciamo da qui con il desiderio di aprire gli occhi a chi qui non è presente e a chi non si pone la domanda come mai arrivano tante persone, si parlava dei siriani, ho imparato a capire, prima ancora che arrivassero le notizie sui giornali, che in quel determinato paese stava accadendo qualcosa. E potevo, i gesuiti sono come il prezzemolo, sono dappertutto, allora contattando con l'email il confratello in Colombia, e mi spieghi come mai a Roma stanno arrivando tanti colombiani? E quello tranquillamente dice sì, è cambiata la politica. Dai villaggi stanno concentrando tutti in città per avere un maggiore controllo sulle persone. Questo crea pressione e le persone scappano. Allora noi non possiamo perdere la curiosità di capire perché oggi i siriani aumentano. Gli afghani, allora, una persona sana di mente, secondo voi, lascia la famiglia, il proprio paese, la propria cultura per rischiare la vita? Una cosa interessante riguardo alla rotta balcanica, è stato registrato l'uso di psicofarmaci. Allora, queste persone qui, non è un gioco per loro. Per cui la frustrazione, il peso del fallimento, del tentativo di arrivare in Italia, in Europa, non è una cosa banale. E per sopportare questo, è il freddo, è le vessazioni, è le violenze, si fa ricorso a psicofarmaci, che in Grecia basta pagare e te li danno. Questo crea dipendenza. Allora, persone che potrebbero rifarsi la vita e diventare una risorsa per noi, ne abbiamo anche bisogno, a cosa le riduciamo?
Allora, volevo dirvi due cose. La prima, secondo me c'è in realtà una risposta, no? Alla domanda che, cioè al tema che hai sollevato, a chi conviene che i migranti siano visti come dei nemici in qualche modo? C'è una convenienza, come? Sì. Sì, è marketing, signori miei, è marketing politico, è materia politica, è marketing, perché tu crei il nemico, banalmente. Non solo, il silos. E come dire, mi sono un po' accorto, questo non riesco a documentarlo, non ho dichiarazioni, non ho registrazioni, però la sensazione che mi sono fatto è che grazie al cielo che esiste il silos. Ecco perché non si vuole affrontare fino in fondo il problema, forse, perché fin tanto che esiste una struttura così grande che in qualche modo fa da come dire, tappo, no? Un po' nascosta, un po' defilata, allora occhio non vede, cuore non duole, e se occhio vede, meno male che vede, perché così appunto crei una materia politica, un tema di marketing da campagna elettorale, fondamentalmente, perché poi gli amministratori, e uno in particolare incalzato sul tema in conferenza stampa, il sindaco Roberto Di Piazza, a cui io chiesi in conferenza stampa: sindaco, cosa perché c'è stato un, anche qui per la prima volta, la commissione trasparenza del comune, no? Un mese e mezzo fa siamo stati al silos e per la prima volta un'istituzione comunale è andata, cioè a livello di commissione, cioè proprio un'istituzione, e quindi ha dovuto relazionare. Il sindaco poi è venuto a rispondere alle domande, io gli chiesi ma cosa intende fare il sindaco per il silos, la risposta fu: io per il silos non farò niente, niente, non è che non posso fare niente, sono due cose diverse. Allora, io non vorrei che questo nostro parlare fosse preso come dire, ah, siamo di parte, la nostra è una perlomeno non io personalmente, no? Però questi sono fatti, cioè vi assicuro che con Cosolino andavamo morbidi, ve lo assicuro, ci furono anche degli scontri, no? A livello giornalistico e politico, personale, no? Però io almeno lì vidi la possibilità di allargare un po' lo sguardo, perché il tema di fondo, sai cos'è? Quando tu dai una risposta di questo tipo, e non ho problemi a dirlo, denota povertà, non so se prima umana o culturale, prima culturale e poi umana, le due cose sono intrecciate, perché vi assicuro che quando vai dentro, quando incominci a conoscere le persone, tu non verrai fuori dicendo io non farò niente. Non, è una questione di mancanza di conoscenza, perché quando tu dici se vai alla frontiera ti verrebbe da abbracciare, per quando viene una persona che ti arriva con i piedi martoriati, perché ecco, ricordiamo anche poi, vi è mai capitato di avere una ferita a un piede o avere male ai denti, cosa significa? Che sembrano stupidaggini, non sono grandi malattie, ma vai a camminare tu con una vescica ai piedi o a dormire alla ghiaccio di notte o prendere gli psicofarmaci. Abbiamo invece su questo, abbiamo invece documentazione, perché poi c'è tutto il discorso dei passer, no? dei trafficanti di esseri umani, c'è tutto il business su questo che esiste. Abbiamo visto, cioè, bambini che vengono proprio addormentati finché non piangano di notte nei boschi per superare le frontiere, anche questa è una realtà. Però torno al discorso del marketing politico. E ci preme dirlo, che mi preme dire che qui non stiamo attaccando politicamente una parte politica per privilegiare l'altra, stiamo guardando uno sguardo umano. Però questi sono fatti pubblici, ci sono degli amministratori pubblici che hanno delle responsabilità. Quando lui parla di dignità, cioè l'amministratore è chiesto il rispetto dei diritti umani, cioè non è che il fare e non fare è appannaggio del sindaco piuttosto che del presidente della regione o del prefetto. Cioè non è che la materia pubblica è cosa privata, è cosa pubblica, cioè tu devi garantire ciò per cui siamo in una Costituzione duramente conquistata, per cui i diritti sono garantiti, cioè non è che tu puoi decidere se fare o non fare, non fosse altro per una questione anche di decoro, che è l'ultimo dei problemi, ma è anche un problema della città, anche questo, magari certe persone... elettori possono essere più solleticati da questo tema del decoro, perché non meritiamo anche dal punto di vista, ripeto, è l'ultimo dei problemi, ma è un tema anche di decoro che si confà con un discorso che la città cerca poi di farsi bella, si è fatta sempre più bella, sempre più turistica, sempre più appetibile. Ormai c'è il dibattito di come gestire il flusso dei turisti, dei croceristi, quindi non dei turisti generali, ma dei croceristi. Avete letto sul giornale, abbiamo fatto paginate sui croceristi. Il tema è trovare i parcheggi per i croceristi e per non toglierli alla città. Ma voi dovete sapere di quanto i politici, e non solo i politici, ma le categorie economiche, si impegnano a parlare di questo tema, perché ormai i croceristi, che dove arrivano i croceristi? A 70-100 metri dal Silos. Avete visto cos'era la Barcolana? È uno spettacolo, è stato anche quest'anno. Dietro l'angolo cosa c'era? Sembrano luoghi comuni questi, ma proprio sui luoghi comuni vorrei premere, perché proprio è la facciata. E ciò come ci presentiamo? Io ce l'ho anche con la sinistra, perché poi io dico, ma perché questo è un tema di marketing politico molto difficile per la sinistra, perché parlare, o per una parte della sinistra, quella che è più rappresentata nelle sedi istituzionali, parlare di questo tema è scomodo, non porti a casa voti. Perché quando ti dico lo risolviamo aprendo un'altra struttura, ti assicuro che i residenti che abitano in quella zona lì si oppongono e tu perdi i voti. È il gatto che si mangia la coda. Ci vuole coraggio per fare certe scelte e anche prendersi le responsabilità di certe scelte. La sinistra, un certo tipo di sinistra, il PD, il Movimento 5 Stelle, che poi non è sinistra, però... anche quelle venature, non c'erano, al di là di alcuni comunicati stampa, e devono ringraziare il detto stampa che hanno a Trieste e in regione per i comunicati che riesce a fare, ma sulla base di zero contenuti,
Dove siete? Dove eravate? Se non ci fossero loro, proprio loro che vanno ogni sera a fare qualcosa, ogni giorno, cioè, ma era da roba da occupare il consiglio comunale, ragazzi, di chiedere udienza, di chiedere al prefetto di relazionare in consiglio comunale e in consiglio regionale, di venire a relazionare, di prendersi responsabilità. Io mi aspettavo interrogazioni parlamentari. Siamo rappresentati con un sottosegretario a Trieste, al governo, non so se ci ricordiamo di questo. La domanda che mi viene da fare, torno a lui, poi volevo chiedere una cosa a te, ma l'interlocuzione che avete con le istituzioni, tu sei ufficialmente da un mese e mezzo, più o meno, no? come incarico, ma, immagino che come noi giornalisti chiediamo le cose sul piano, diciamo, giornalistico, appunto, voi le chiedete sul piano operativo, no? Qual è l'interlocuzione? Quali sono le risposte che vi vengono date?
Allora, innanzitutto vorrei ripartire dal marketing politico, che è possibile, perché non stiamo funzionando. Tu il marketing lo puoi anche studiare e provare ad applicare, ma se c'è un tessuto culturale serio, dove le persone sono sveglie e non manovrabili emotivamente, e il tuo marketing rimane un tentativo. Ora parliamo di persone che sono state elette. Siamo in uno Stato democratico, non c'è stato un colpo di Stato. Per cui c'è bisogno di interrogarsi su come agiamo noi. Il singolo cittadino non può rimanere spettatore, si deve schierare a favore della dignità e del rispetto dei diritti o dalla parte di chi ignora i diritti, ma ne deve essere consapevole, non reagire emotivamente. Quindi se noi, e non solo a Trieste, in Italia abbiamo quello che abbiamo, non possiamo rimanere spettatori e lamentarcene. Dobbiamo capire come mai. Uno. Le istituzioni, io incontro le istituzioni e posso ribadire, mantenendo sempre interesse alla mia dignità e alla dignità della Chiesa che rappresento, con educazione e civiltà dire come stanno non funzionando le cose, come non funzionano le cose. Ribadire sempre che non si tratta di essere buoni o cattivi. Quando io incontro le istituzioni e mi viene evidenziato con una certa ingenuità o forse per affermare chissà cosa, ma come mai io al Silos trovo persone con permesso di soggiorno di altre città? Dico, perché ti meravigli? Molto probabilmente una persona sana, per arrivare al Silos, vuol dire che viene da una situazione ancora peggiore. Allora, le istituzioni, quando mi capita di incontrare le istituzioni, ricordo sempre il rispetto della dignità e dei diritti delle persone, con l'esigenza, perché lo esigo, di risposte concrete, perché i tempi della politica, i tempi delle istituzioni sono distanti dalla realtà. Quindi se ci sono delle persone per strada, è oggi che, se ci sono delle persone che hanno fame, il mio problema è oggi. No, vedremo, cercheremo, non esiste. È oggi, quindi diventare la coscienza e soprattutto diventare la voce di chi non ha voce. Queste persone qui non solo non sono visibili, ma non hanno voce. E allora ricordare alle istituzioni che non si tratta di essere buoni o cattivi, ma si tratta di rispetto di diritti e di dignità. Questo è fondamentale. non c'è da cadere nel tranello, perché su questi discorsi, su queste situazioni qui girano anche dei soldi, non ci possiamo nascondere. Allora, sui soldi io non faccio affari, e sono interessato, quando si parla di accoglienza diffusa o non diffusa, a me interessa che tu, istituzione, e l'ho chiesto, venga a valutare come stai spendendo i soldi. Perché solo i risultati, i dati oggettivi, quante persone abbiamo accompagnato all'autonomia, danno una risposta a come stai spendendo soldi non tuoi, ma della comunità. Allora, vuoi essere il duro, sei contrario, però parliamo anche di risorse della comunità che tu o metti a frutto o sperperi. Ne parlavo con Giulio, cioè, per venire a mangiare alla mensa di Via dell'Istria, i ragazzi del Silos hanno bisogno di utilizzare i mezzi pubblici. Ora, che tu gli fai la multa, stai illudendoti, perché quello non la pagherà mai, però avvii un procedimento che ha dei costi. Allora, stai sperperando delle risorse pubbliche. Devi realizzare che il fare le multe, quando va bene ci si limita alle multe, quando non si insultano, quando non si prendono a male parole le persone. Allora, su queste cose qui concrete bisogna dirle e ribadirle sempre, senza nessuno scrupolo. È doveroso. E io non faccio politica, io sto dalla parte, se sono schierato, sono dalla parte degli ultimi, e questo per scelta, ma perché me lo impone quello che io credo, e non mi possono dire che sto facendo politica. Il problema della politica, del marketing, come lui diceva, è trasversale. Negli anni io mi sono sentito dire, quando c'era l'illusione che una determinata parte politica potesse dare delle risposte, il criterio del consenso, la paura del consenso, non è il momento. Il riconoscimento della cittadinanza ai minori, c'erano i numeri per portarlo a casa, non era il momento. Stiamo aspettando ancora il momento.
E posso solo però sollecitarti su una cosa e dirti che è colpa tua. È colpa tua, perché è colpa vostra che voi portate i panini, curate i piedi, e i migranti vengono perché è colpa vostra, perché se voi date i servizi, vengono. Capito? Questo ho sentito dire, è colpa vostra, vengono perché ci siete voi che portate da mangiare. Questo viene detto.
Beh, rispondo che non mi interessa.
No, rispondo che non mi interessa, perché tutta questa retorica del marketing politico, e in questo è un piccolo jacuzzi anche ai media, credo che dovrebbe uscire un po' dalla dinamica del rincorrere Salvini sul salvinismo, ma non è soltanto Salvini, perché è in Europa che sta andando in questa direzione la questione. E ti ringrazio di aver tirato fuori anche il Partito Democratico per fare un esempio, perché se io lavoravo in accoglienza dal 2013 e ho visto il collasso dell'accoglienza, è la prima volta che ho conosciuto Padre Lamanna, è stato un dibattito a dicembre e ha fatto un intervento, nell'intervento che ha preceduto il mio ha detto non esiste l'accoglienza senza progettualità, e ho pensato che questo è bravo. E io credo che negli anni dal 2016 in poi il stato dell'accoglienza in Italia è venuto meno, e non l'ha fatto Salvini, ha iniziato Minniti, ha continuato Salvini, ha continuato la Lamorgese e adesso e Piantedosi. Io credo che non mi interessa il discorso del pull factor, come non mi interessa il discorso del marketing politico sull'accoglienza, perché non faccio politica nemmeno io, però parlo con tante persone da tanti anni, e vedo un punto fondamentale che collega il discorso sull'asilo col discorso sulle frontiere, che arriva a pie pari in testa al discorso dello sfruttamento lavorativo. Se noi non costruiamo una progettualità di accoglienza che porti all'economia, all'autonomia alle persone, e non cambiamo il diritto d'accesso ai paesi europei, alle persone, non possiamo, cioè, dobbiamo assolutamente capire che le persone saranno sempre costrette a infilarsi in situazioni pessime. Le persone che arrivano dalla rotta balcanica e sono costrette per mesi a stare al silos, di fatto la prima cosa che vogliono è ripagare il debito di viaggio, e quindi in brevissimo tempo si ritrovano in situazioni degradanti di isolamento e di sfruttamento, quindi fabbriche, campi, tutta una situazione del sistema produttivo che sono vittime del caporalato. E il caporalato è profondamente legato con il meccanismo dello sfruttamento della tratta degli esseri umani, quindi degli smuggler, i trafficanti, i passeur, Dunker in Urdu e Kachakbar in Pashto. Sono una rete, un'enorme rete criminale che lo Stato, attraverso la distruzione dell'accoglienza, in qualche maniera favorisce, evidentemente. Perché poi ci sono i piccoli progetti. A Trieste c'è un progetto, Stella Polare, che ha messo in piedi anche un progetto, cioè che lavora, aderisce anche al progetto Common Ground contro lo sfruttamento lavorativo, e Stella Polare non riceve fondi dal 2022. Quindi le operatrici se ne stanno andando, quindi adesso fanno dei crowdfunding e devono raccogliere 30.000 euro per pagare i fidi bancari per ripagarsi i debiti del 2022. E questi sono i progetti che... cioè, il progetto contro lo sfruttamento lavorativo non è ancora stato saldato dall'anno scorso. E quindi è ovviamente un progetto che non funziona, sebbene le operatrici ci mettano tutto loro stesse in questo lavoro. Noi con le persone con cui lavoriamo incontriamo persone che sono arrivate 3-4 mesi fa, 6 mesi fa, e ritornano a Trieste e dicono: sono sempre stato qua. Faccio: ma come, io sono qua spesso, quindi dovrei conoscerti. No, vabbè, sono stato a Milano, dove? Da un amico. Ok, pagavi, dove stai? Quindi iniziamo a fare tutta una serie di domande su che cosa è successo loro. E alla fine tornano al silos, perché le situazioni dove sono state sono peggiori, e si rendono conto che senza un permesso di soggiorno in mano non andranno da nessuna parte, non potranno mai avere un contratto di lavoro, non potranno mai avere una tessera sanitaria. Ricordiamo Via Manna, il palazzo di Via Manna, da cui è caduto un ragazzo pakistano dal sesto piano e dai colleghi è stato trascinato fuori dal cantiere perché era senza contratto. Cioè, non stiamo parlando di caporalato della Puglia, non stiamo parlando dei campi, non stiamo parlando di Rosarno, di Nardò, non stiamo parlando della piana nell'Agropontino, stiamo parlando di Via Manna. Cioè, guardiamo i cantieri in questo momento, quelli del 110%, eccetera, sono pieni dei nostri ragazzi. Sono pieni dei nostri ragazzi che magari hanno anche il permesso di soggiorno, ma sono in condizioni pietose. E le persone che decidono di... adesso vado un po' sul tecnico, ma cerco di tenermi comprensibile. Quando il decreto Minniti apre all'open asylum e quindi slega, cioè lega la richiesta d'asilo all'indirizzo personale di un richiedente asilo, di fatto frega la richiesta d'asilo a migliaia di persone in questo paese. Perché fondamentalmente, se vai a Prato in un appartamento di pakistani, ci vivono in 30 e vanno a lavorare in fabbrica 12 ore al giorno per 40 euro al giorno se gli va bene, tornano a casa, e su quel palazzo il loro nome non c'è, e quindi la raccomandata della richiesta d'asilo della commissione non arriva, e quindi quella richiesta è persa, e quindi il permesso di soggiorno è andato, e quindi resti sul territorio illegale, senza contratto, sfruttato, vincolato a quella dinamica di sfruttamento e caporalato, perché per rinnovare un permesso di soggiorno il tuo capo ti chiederà dei soldi, e poi se la polizia ti ferma e sei senza permesso di soggiorno c'è un posto dove finisci che è ancora peggio, e ci aggredisca il CPR. Il CPR del 2020, quando è aperto, ha ammazzato 4 persone. E come diceva padre Lamanna, uno per rischiare tutto questo, cioè, ne deve passare prima. E se non ce ne rendiamo conto, e quindi ci limitiamo al dibattito accoglienza, non accoglienza, gli diamo il wifi, non gli diamo il wifi, e non ci rendiamo conto di questo sistema che c'è dietro, abbiamo fallito in partenza, in qualsiasi ragionamento. In qualsiasi ragionamento, perché le persone con cui lavoriamo sono dirette a quella condizione lì. Perché quando noi chiediamo i trasferimenti alla prefettura e la prefettura li manda in Sardegna a centinaia e centinaia e centinaia, che si trovano in agriturismi spersi nel niente, dove devono camminare per un'ora per arrivare al primo autobus che li porta alla città dove possono fare la tessera sanitaria o a trovare un lavoro, li condanniamo a un'altra scelta, li condanniamo a prendere 20 euro al giorno perché lo preferiscono. Se noi riceviamo i video delle persone che mandiamo in trasferimento e ve li mostro, sono grandi stanzoni con la gente buttata per terra, e c'è gente là da 4 mesi. Incontrano le persone arrivate da Lampedusa, incontrano le persone arrivate da Lampedusa che sono là da 3-4 mesi senza ancora permesso di soggiorno, senza aver formalizzato la richiesta di asilo. Lo Stato li ha presi in carico a Lampedusa, li ha mandati là e li ha parcheggiati in posti senza progettualità. E allora queste persone abbandonano l'accoglienza e finiscono in quelle situazioni e non potranno mai tornare in accoglienza secondo il sistema italiano, se non nel progetto SAI, che è un progetto di alta accoglienza già devastato da tutti i governi. E questi sono ragionamenti che vanno sempre messi in campo e sono discorsi che quando facciamo l'informativa legale in qualche maniera cerchiamo di fare, perché quando cerchiamo di capire cosa le persone hanno in mente cerchiamo sempre di entrare in discussione con loro su questi punti. Però purtroppo quello che gli offriamo in questo momento è un'accoglienza pessima, e quindi loro dicono: grazie, ho capito, lo sapevo anche prima di partire.
Ecco, grazie, appunto, perché c'è un dopo Silos, perché quando si canta vittoria per i trasferimenti ci viene detto che il Silos è pieno perché non c'è posto nell'accoglienza a Trieste e perché non c'è posto in altre strutture, e quando avvengono i trasferimenti in altre località della regione o d'Italia si canta vittoria perché si snellisce e si riduce il numero delle persone presenti in quella struttura. Ma dopo il Silos, ecco, cioè, dopo che ti ho trasferito, dove ti mando? Alcuni ritornano, no? Ecco, e quindi lui ci ha fatto capire che siamo, cioè il tema è proprio il sistema dell'accoglienza italiano. Ma padre Giovanni prima ha detto: se io vedo una persona che ha fame mi preoccupo per dargli da mangiare. Accogliere evidentemente non è solo dare da mangiare e dare un tetto. Sì, riuscire a soddisfare i bisogni primari, ma poi creare qualcosa nelle città affinché le persone siano impegnate, abbiano qualcosa da fare, siano inserite in una progettualità. Altrimenti, dopo che sei riuscito a garantire la mensa, avere comunque un posto dignitoso, cosa fanno tutto il giorno le persone se non hanno niente da fare? E così anche apro il tema dei ragazzini, no? I minori stranieri non accompagnati, in qualche modo saliti sulle colonne dei giornali, nelle cronache nostre, perché ci sono state delle situazioni di violenza. Io mi sono chiesto, alla fine sono ragazzi di 15, 16, 17 anni, e io penso: ma un ragazzino triestino di 15, 16, 17 anni, se non fa niente, non ha niente da fare, già è difficile motivare un adolescente, ma se non gli dà niente da fare, cosa farà sto ragazzino? Cioè, proprio cosa farà? Sarà in strada, no? In qualche modo avrà degli amici, si creeranno dei gruppi, ed è facile che venga si accosti a situazioni non piacevoli, non giuste per lui, non utili, e perché non ha niente da fare. Non ci sono, non sanno dove andare, cioè cosa fanno? Ma così gli adulti, ecco che torniamo al tema della progettualità. E io mi chiedo, ma qui sono ignorante, se ci sono fino in fondo quali sono gli investimenti, perché poi sai, servono risorse per finanziare le realtà che fanno qualcosa, cioè a livello di corsi di formazione, insegnare loro l'italiano. Da questo punto di vista, dopo che date da mangiare ai ragazzi afghani, pakistani, siriani, ragazzi del Nepal, del Bangladesh, cioè come occupano le loro giornate? In qualche modo forse ho risposto io, ma voi vedete più da vicino.
Allora, innanzitutto la prima cosa che chiediamo anche ai volontari è riconoscere le persone in quanto persone, nella loro dignità. Questo è il primo passo e viene prima del dare da mangiare e dormire. Se io visito un centro e girando vedo i sacchi neri nei corridoi, verso le 11 del mattino, mi viene da chiedere all'operatore di turno come mai i sacchi. E dice: quando i ragazzi escono dalla stanza verso mezzogiorno, sono loro a portare giù. Allora, questi sono parcheggi. Quando io parlo di accoglienza progettuale, parlo di relazione con la persona, sia ragazzo sia adulto. Chiarirsi: ti accolgo, queste sono le opportunità, vuoi lavorare e capisco il tuo bisogno. Persone che dice: padre, io mi vergogno di chiederti i soldi per le sigarette, aiutami a trovare lavoro. Benissimo, per lavorare devi parlare italiano e io ti aiuto e vai alla scuola di italiano. Quindi se io poi giro in struttura e trovo che sei in struttura e non alla scuola di italiano, rivediamo il progetto, perché io ci metto tutta quanta l'energia, però la relazione di aiuto richiede che anche tu ti attivi. Il problema del biglietto a Roma avevamo risolto andando a cercare risorse. Vai a scuola di italiano e ti pago l'autobus, la tessera mensile. Vuoi cercare lavoro? Benissimo, capiamo. Faccio il corso per saldatore? Benissimo, troviamo il corso per saldatore. E sono tutte attività che ti impegnano, ti mantengono vivo. Arriva il riconoscimento dello status, cioè i documenti. Ora la mia preoccupazione è l'autonomia, devi trovare un lavoro che ti consenta. Allora, la semi-autonomia, io ti sostengo perché le 3 mensilità in anticipo non le puoi pagare e allora stai ancora in una mia struttura. Dopo 3 mesi hai messo da parte i soldi. Pare, ma a Roma non trovo lavoro. Benissimo, sempre perché i gesuiti sono sparsi, a Padova, a Trento cercano dei saldatori, allora c'è la comunità, nasce il centro a stalli Trento, ti trasferisci e trovi lavoro. Quella persona è diventata autonoma, è una risorsa perché c'ha il contratto, paga i contributi, paga le tasse, si è rimessi in piedi. Allora, avere dei centri dove mattina, mezzogiorno e sera ci sono le persone che girano come se stessero in vacanza, stai buttando i soldi. Stai buttando i soldi. Mafia Capitale, vi ricordo, che ha detto chiaramente che su queste accoglienze si fanno più soldi che con la droga. Dove tagli? Tagli sui servizi alle persone. Perché se vado a leggere i bandi, questi servizi sono richiesti, però chi è lì insisto, io pretendo e chiedo alle istituzioni di valutare le accoglienze. Te devi scomodare, venire a vedere e chiedermi i dati, ma dei 100 che tu hai accolto, quanti sono autonomi oggi? O stanno a bussare di nuovo all'inizio del percorso di accoglienza? Allora, progettualità significa offrire opportunità oneste per rimettersi in piedi, avendo la capacità di riconoscere anche quelle fragilità che richiedono più tempo. Allora, se mi arrivi che sei dipendente da psicofarmaci, io mi devo preoccupare innanzitutto di questo. Allora, anche la tempistica, saper valutare, avere quell'elasticità che ci consente di guardare alla persona, prendersi cura di queste persone. Se io mi prendo cura seriamente delle persone, costa anche di meno del non prendermi cura. E questo vale per i rifugiati, vale per i senza dimora, vale in ogni situazione. Dove io giro la testa dall'altra parte, ci rimetto sempre. È l'illusione che sto perseguendo, perché la tentazione è, l'importante è che non si vedano. Quindi anche se parcheggiate, tranquilli. Però uno che venga a vedere, qual è la tua progettualità e come si realizza? Come si realizza? Questo dovrebbe essere interesse delle istituzioni, perché sono chiamati, hanno la responsabilità, anche lì non c'è scelta. Tu amministri beni che appartengono alla comunità, i soldi e a volte anche le strutture. E allora non puoi decidere a simpatia, lo faccio o non lo faccio. No, tu hai il dovere, se no te devi dimettere. Non mi piace fare questo, mi dimetto. Ma non puoi fregartene delle regole, delle leggi, delle tue responsabilità.
Io ringrazio voi di questo dibattito, che è stato sia franco ma anche profondo. Ecco, cioè che ci sono state delle parole dette, dei nomi fatti, dei nomi collettivi fatti, ma anche delle questioni in profondo che sono state quantomeno toccate. Ecco, quello che si può fare in un dibattito. Ringrazio voi, ecco, che avete partecipato, che siete stati qui, e io chiuderei con le parole di padre Lamanna, che ha detto: e ora sta a noi che usciamo fuori. Ecco, ora sta a noi parlare di queste cose, ecco, con modestia, con, no, ecco, sappiamo noi le parole da usare per portare ragionevolezza, ecco, di questo, anche oltre che umanità, ecco, di questo si parla. Comunque vi ringrazio, ringrazio i nostri relatori e buona serata.
Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.